Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Abbiamo intitolato questa puntata L'arte di scrivere sull'arte, perché proprio di questo parleremo oggi nella prima parte di Voci dipinte, prendendo spunto da una mostra che apre questa domenica al pubblico al Museo d'Arte di Mendrisio, dal titolo Storia di arte e di poesia. Un progetto originale e ambizioso perché propone un percorso costruito su un dialogo serrato tra scrittura critica e immagini, tra poesia e arte. Una mostra che ha per così dire anche un nome tutelare, il grande storico, critico d'arte e scrittore Roberto Longhi, un punto di partenza per questo progetto espositivo che restituisce anche quello che è stato un vivido spaccato di un certo periodo dell'arte italiana nel secondo Novecento. Per parlarne avremo ospiti gli storici e critici d'arte Simone Soldini e Claudio Spadoni. Nella seconda parte della trasmissione andremo a Berna, dove il Kunstmuseum dedica una grande esposizione all'artista torinese Carol Rama e sarà proprio la curatrice a raccontarcene i contenuti al microfono di Lu Lepori. Restate con noi!
In a darkened room, feel so gloomy since you went away. If I let the light come in, could I make it for another day? 'Cause I never know when you'll be back again. Every time you go, time is your only plan. If it is, you know you hold it in your hand.
It's in your hand.
Say my eyes are closed, please make me understand. Was quite enough for me to look back at my life wasted in tears, calling like a buzzing bee on a phone that you don't even hear. 'Cause I never know when you'll be back again.
Again, again.
Every time you go, time is your only plan.
Your only plan.
If it's yes or no, you hold it in your hand.
It's in your hand.
So my eyes are closed, please make me understand. Where's the faith I've given you, despite my fears, through all these years? Despair's what I've been driven to. I always wish that you'd be true like me. 'Cause I never know when you'll be back again.
Again, again.
Every time you go, time is your only plan.
Your only plan.
If it's yes or no, hold it in your hand.
It's in your hand.
Some eyes are closed, please make me understand. Tiliapa, tiliapa, paliabara di paliabade. Tiliapa, 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 tiliapa.
Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi una puntata che abbiamo intitolato L'arte di scrivere sull'arte. Poi capiremo anche perché. Abbiamo preso spunto da un'esposizione che apre proprio oggi al pubblico al Museo d'Arte di Mendrisio dal titolo Storia di Arte e di Poesia. Abbiamo due ospiti oggi, abbiamo il curatore della mostra, lo storico dell'arte Simone Soldini. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno.
E in collegamento telefonico invece abbiamo Claudio Spadoni, allievo di Francesco Arcangeli. Claudio Spadoni è storico dell'arte, curatore, è stato docente di storia dell'arte, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha fatto parte dei comitati scientifici di diverse istituzioni, tra cui la Biennale di Venezia, la Quadriennale di Roma e Arte Fiera di Bologna. Dal 2002 al 2014 ha diretto il Museo d'Arte della città di Ravenna, successivamente è stato direttore per 4 anni di Arte Fiera Bologna. Il titolo della sua ultima pubblicazione è Storie d'arte di critica tra 800 e 900, Maretti Editore. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Simone Soldini, partiamo intanto dal titolo di questo progetto espositivo, una storia di arte e di poesia, un po' ce lo deve spiegare.
E certo, insomma il rapporto tra la scrittura e l'arte, o più precisamente tra quello che è una certa critica d'arte e l'opera, o il dipinto e la scultura, cioè sono quindi una serie di dialoghi ravvicinati tra scrittura e opera. Però rimane vago, lo so, rimane vago e così non è. Non è vago come progetto perché è un progetto che ha un periodo definito, il periodo tra gli anni 50 e l'inizio degli anni 80, ha il suo territorio principale che va dall'Emilia alla Lombardia, Lombardia elvetica anche, cioè al Ticino, e poi ha come tema centrale una certa tendenza della critica d'arte, che è una critica innanzitutto di grande qualità letteraria, e ora è meglio fare i nomi dei protagonisti. Sono Francesco Arcangeli, Attilio Bertolucci, Roberto Tassi, Francesco Biamonti, Vittorio Sereni, Dante Isella, Giorgio Relli e Giovanni Testori. E in definitiva questo è un omaggio a una critica d'arte.
Claudio Spadoni, un omaggio anche a una figura importantissima del Novecento, Roberto Longhi.
Certo, anche perché questi storici dell'arte, critici e letterati, poeti, si può dire che sono, come dire, si sono formati tutti, anche se diversamente, per alumnato diretto o indiretto, alla lezione di Roberto Longhi, sicuramente il più importante storico ed eccentrico anche storico dell'arte del secolo scorso, che ha esercitato un'influenza enorme, che ha avuto una schiera direi proprio quasi sterminata di allievi diretti o indiretti, e da cui è nata una scuola tra le più importanti di storia dell'arte, che annovera appunto alcuni tra i maggiori storici dell'arte o critici in senso stretto del secondo Novecento.
Ecco, una comunità che è un gruppo anche compatto, Simone Soldini, cioè personalità molto diverse tra loro, ma lei, facendo anche le sue ricerche, approfondendo questo progetto, ha scoperto proprio una rete di relazioni e di rapporti anche di amicizia, non solo intellettuali.
Sì, per riagganciarmi al discorso di Claudio Spadoni, volevo dire che Longhi ha avuto poi un'influenza enorme su tutta la cultura italiana, non solo su studiosi di arte, ma anche sui letterati, su scrittori, pensiamo a Pasolini, Arbasino, Soldati, lo stesso Bassani ovviamente, e anche su studiosi di letteratura, Contini, Isella e via dicendo. Quindi all'inizio pensavo, non avendo ancora approfondito il tema, si finisce sempre per imparare a fine della mostra, comunque non avendo approfondito il tema pensavo che risultasse poi un tutto frammentario, e invece il risultato sorprendentemente è un gruppo compatto, perché si può dire uno spaccato vivo vivido di una situazione culturale che si vive tra l'Emilia e la Lombardia soprattutto. E i rapporti di amicizia, i rapporti di corrispondenza tra gli 8 protagonisti della mostra, e sono tantissimi, noi ne abbiamo messo minimamente parte nelle teche, e si legge questa passione, e si legge soprattutto questa vicinanza tra il letterato e l'artista. Tanto è vero che molti di questi artisti sono amici di tutti e 8 i protagonisti della mostra, penso a Morlotti, anche francese in definitiva, e via dicendo della Torre.
Quindi c'è una comunità di critici, scrittori, poeti, a cui corrisponde anche una sorta di mappa di artisti, anche di comunità quasi,
Sì.
In un certo senso.
Sì. Poi dopo noi abbiamo fatto anche un discorso un po' più ampio, ma c'è una cerchia vicina, infatti i 2 testi quali ho fatto capo per Sereni e Isella sulla critica, la loro critica d'arte, si intitola Gli artisti amici, per cui c'era Isella andava negli atelier di Guttuso, di Avelate, di Morlotti e voglio dire.
Certo. Claudio Spadoni, torniamo a questi 8, questo gruppo che avete individuato, insomma, anche per il progetto espositivo, e una figura sicuramente centrale è quella di Arcangeli. Se parliamo appunto di passione, anche di scrittura.
Non c'è dubbio. Io parlo sempre con una certa, devo dire, con una certa commozione di Arcangeli, perché è stato il mio maestro ed è stato una figura fondamentale per la mia vita, oltre che per quella che è stata la critica d'arte nel secondo dopoguerra. Prima Simone Soldini parlava appunto di amicizie tra artisti e scrittori o critici, e ha fatto anche tra gli altri il nome di Morlotti. A volte erano amicizie, come dire, così condivise e a volte anche conflittuali, come è stato il caso ad esempio dello stesso Morlotti con Arcangeli e Testori, che si può dire si sono quasi contesi, questo pittore che è stato fondamentale per la loro vita di critici. E tornando ad Arcangeli, Arcangeli è stato uno dei critici più attenti all'inizio alla lezione longhiana, alla lezione di Longhi. Lui era stato il primo, proprio in ordine cronologico, allievo di Roberto Longhi quando Longhi prese la cattedra di storia dell'arte all'Università di Bologna nel 1934, e Arcangeli fu subito, come altri del resto che seguirono quelle lezioni, fu subito soggiogato dalla cultura, dalla bravura assolutamente fuori del comune di Roberto Longhi. E Arcangeli di Longhi, soprattutto agli inizi, ma poi è stata una lezione che ha fatto propria per tutta la vita, anche se svolta in termini diversi, di Longhi aveva subito apprezzato l'interesse dello studioso per fatti e artisti considerati fino ad allora magari periferici o non adeguatamente considerati. In particolare Longhi aveva tenuto un corso, il suo primo corso sulla pittura emiliana dal 300 fino all'attualità, arrivando a toccare persino Morandi, definito uno degli artisti più, dei pittori più importanti tra quelli viventi, ed era già una cosa sorprendente, perché allora nell'università non si parlava affatto di arte contemporanea. Nella migliore delle ipotesi si arrivava al neoclassicismo e all'Ottocento, ecco. E Arcangeli assume subito i panni del continuatore di questa lezione di attenzione all'arte, ad un'arte, a vicende artistiche e anche geograficamente connotate. e parla soprattutto della Padania, parla di queste terre amate, nelle quali poi ha fatto indagini molto accurate e entro le quali appunto ha ritrovato artisti, sì, e amici. Ecco, questa mi pare che sia una delle lezioni, dei lasciti più importanti di Longhi, che Arcangeli ha fatto proprio, che anche se poi l'ha sviluppato in termini anche molto diversi rispetto a Longhi. Ecco.
Sì, Simone Soddini ha anche un legame con la propria terra, per esempio, di cui parla tanto Attilio Bertolucci, un'altra figura.
E come? No, riprendendo il discorso di Claudio, sì, è verissimo. Cioè, a me pare che, poi con un altro stile e tutto, i tre concetti fondamentali di Arcangeli siano in qualche modo derivati da Longhi, cioè quello del tramando, questa storia in verticale dell'arte, con quindi da Villigelmo a Morlotti, per dirla in termini, sì, molto semplici, e poi il senso del due, che è un rapporto più interiorizzato, rigenerato con la natura, e la vedo soprattutto nel senso di Morlotti esattamente, o anche di Mandelli e Moreni. E infine questo senso di la provincia come un, ecco, termine universale. E ritornando a Bertolucci, io mi ricordo bene una lettera scritta a Tassi, altro longhiano dogma di un'altra generazione, in cui appunto afferma che non è provincialismo, è una provincia universale, qualcosa d'altro, e l'attaccamento alla terra di Tassi di Bertolucci, soprattutto a Parma, è in dubbio, quindi pur andando oltre le frontiere, pur guardando a Permec, pur guardando a Sutherland, a tutti, però il valore della provincia doveva essere difeso.
Sì, perché anche se citiamo Tassi, appunto, che è un'altra delle figure a cui avete dedicato parte della mostra, lui ha scritto anche su, appunto, Sutherland, Nicola De Stael. E quindi sono comunque dei fari importanti, per, mi pare, per queste figure di riferimento.
Sì, la mostra, se mi permette.
Dopo dalla parola anche a Claudio Spadoni.
Scusa. Se mi permetti, ci sono tre grandi cerchi, due piccoli più grandi cerchi della mostra. Uno sono gli artisti amici, quelli dell'Emilia, i Morlotti, i Mandelli, i Moreni e della Torre. Poi sotto la lente di questi critici hanno messo altre realtà italiane, penso a Burri, a Leoncillo, Afro, ai più vecchi anche, a De Pisis, a Maffei, e poi infine i fari c'è il firmamento, no? Di questi esterni, che sono Wolsow, Fautrier, De Stael, Giacometti, Varlin, Sutherland, Bacon, insomma, che vanno dall'informale fino a una nuova figurazione. E poi, come diceva Claudio, proprio la figura principale di Morandi, anche come presenza mito.
Ecco, adesso diamo la parola a Claudio Spadoni anche su questi aspetti.
Sì, diceva giustamente Simone di questo, dell'importanza quasi paritetica che questi studiosi danno, Arcangeli, ma anche poi Testori, ovviamente, Tassi, lo stesso Tassi, alla provincia come ai grandi riferimenti internazionali. Voglio dire, questi studiosi, questi appassionati d'arte, si occupano con la stessa attenzione, con la stessa passione, vorrei dire, degli artisti amici, loro amici, quindi della loro terra, della loro provincia, che era una provincia del mondo, come diceva Arcangeli, ma e al tempo stesso anche di grandi figure del firmamento internazionale. Ecco, quando Arcangeli sposa la vicenda dell'informale, perché era ricca di figure a lui contemporanee, a lui coeve, della stessa generazione, e che lui vedeva proprio suoi congeneri, proprio tutti versati nel rapporto arte-esistenza, in toni anche molto drammatici, beh, fa riferimento certo agli ultimi naturalisti, che sono i suoi artisti della Padania, come la chiamava Arcangeli, dell'Emilia, di tutta l'area, appunto, dell'area padana, da Morlotti ma fino all'Umbria di Burri o di Leoncillo, ne parla con la stessa passione, la stessa partecipazione con cui parla poi degli artisti, dei protagonisti dell'informale che lui amava e che chiamava anarchici, da Wolfs ad Estal, ad Buffet, Fautrier e gli altri grandi nomi del firmamento internazionale, per dire come ci sia un'attenzione e, ripeto, una passione nell'occuparsi di queste vicende, di questi artisti, identica sia quando si parla di artisti amici della propria area geografica e di artisti internazionali. D'altra parte non si può dimenticare, lo ripeteva costantemente Arcangeli anche, un dato di fatto evidentissimo, che la grande tradizione italiana, la storia dell'arte italiana, si contraddistingue appunto per aree geografiche che sono anche aree culturali che hanno una loro propria specifica identità che si trasmette attraverso appunto quelli che Arcangeli chiamava i tramandi o le risorgive dai secoli passati fino alla piena attualità. Ecco, direi che in questo la lezione di Longhi viene ulteriormente sviluppata anche in una proiezione contemporanea che magari Longhi, soprattutto per quello che riguardava ad esempio l'informale, certamente non poteva condividere. Ecco.
Simone Soldini, in questa mostra appunto c'è un dialogo serrato tra testo e immagine, e appunto perché questi critici, questi scrittori, c'è una qualità letteraria, no, della loro scrittura d'arte, quindi non sono soltanto delle descrizioni o traduzioni, ma appunto mi ero appuntato una frase di Cesare Garboli: le traduzioni dell'immagine dipinta e l'immagine scritta in questo caso sono sempre un momento critico, cioè una sorta di ekphrasis ma con una qualità e poi che corrisponde poi alla personalità di ognuno, perché Biamonti non è Testori, eccetera, e non è Orelli. Però c'è questo intento, insomma, accostate questi brani.
Certo, non è una mostra su tendenze artistiche o su un periodo artistico, è una mostra dedicata a una tendenza della critica. E questo che citava dell'ekphrasi è proprio un esempio giusto, azzeccato, è André Chastel che lo usa per Roberto Longhi in un testo dove spiega un po' il metodo di Longhi, cioè tutti questi critici letterati, al di là della qualità letteraria, hanno uno studio, un'analisi, un'osservazione dell'opera attentissima. Un Roberto Tassi è attentissimo al dettaglio storico, al contesto storico, a tutto, eppure necessita poi di una qualità letteraria che trasmetta un po' il nucleo dell'opera, dell'artista. Cioè un nucleo e un artista ovviamente radicati in una realtà storica di cui Tassi è ben cosciente. Questo per fare un esempio.
C'è anche forse una differenza tra chi è poeta puro, mettiamo come certo, Bertolucci o...
Certo, allora è stata una scelta un po' disomogenea, ma credo che in tutti c'è questa qualità di sintesi dopo l'analisi. Ovviamente Tassi, Arcangeli e Testori sono in prima linea nella critica d'arte, mentre Sereni, Isella, Biamonti, soprattutto il nostro Bertolucci anche e soprattutto il nostro Orelli la vivono come una questione abbastanza secondaria, marginale, importante per un certo periodo della loro vita, ma piuttosto un'attività secondaria. Nonostante tutto, arrivano a delle, come dire, delle sintesi aiutati dalla storia, aiutati dalla poesia, pensiamo a Orelli, che sono straordinarie, quindi accostabili immediatamente al dipinto.
Claudio Spadoni, una tendenza, questa, una visione della storia dell'arte o anche della qualità della scrittura d'arte che sul piano storico però non è stata vincente?
Beh, allora bisogna fare una precisazione. Sì. Diciamo così che la scuola longhiana ha segnato tutto il Novecento, ma c'è stata una scuola, come dire, contrapposta, che è quella venturiana, cosiddetta venturiana, che parte dall'anziano Adolfo Venturi, poi attraverso il figlio Leonello Venturi, e che in qualche modo diventa l'antagonista della linea della scuola longhiana, ma poi all'interno della stessa scuola longhiana si sono, dopo la morte nel 70 di Longhi, si sono create delle divergenze molto forti che hanno come dire, diviso i longhiani, gli allievi diretti o indiretti di Longhi, fondamentalmente in due categorie diverse e fra l'altro tra loro abbastanza contrapposte. Dunque ci sono certamente delle differenziazioni enormi. Se col passare del tempo la scuola longhiana è parsa in qualche modo minoritaria, almeno quantitativamente, rispetto a quella d'origine venturiana, però permane comunque la forza di questa scuola e che si caratterizza non solo attraverso le capacità di analisi, di indagine o più partecipi o più magari analitiche, più fredde analitiche a seconda appunto dei personaggi, dei casi e soprattutto la qualità letterale, la qualità della scrittura, ecco, che è una caratteristica fondamentale di tutti i longhiani, storici dell'arte, scrittori che hanno subito la sua influenza, oppure intellettuali vari, ecco un altro caso, per esempio Arbasino, ecco, per citare una figura che sicuramente ha subito influenze longhiane, pur non essendo stato un suo allievo diretto, perché Arbasino non si era laureato con Longhi e tra l'altro si era laureato in tutt'altre discipline che non quelle letterarie. Ecco, ma questo è un dato di fatto fondamentale, è un lascito che purtroppo, devo dire, si è andato un po' perdendo nel tempo quando soprattutto la critica d'arte non è stata più se stessa, insomma ha perso una propria identità, si è trasformata in qualcos'altro a causa anche della diversa realtà, delle trasformazioni della realtà nel campo, soprattutto nel campo artistico. Ma questa lezione, come dire, longhiana della bella scrittura caratterizza della scrittura straordinariamente efficace, quindi quasi un equivalente del testo dell'opera, del testo artistico cui fa riferimento, ecco, caratterizza sicuramente tutti quanti i longhiani, anche se diversissimi tra loro, voglio dire, da Prenitali a Bellosi, a Conti, alla Barocchi, a Briganti. L'unico forse che si è, come dire, distinto, che si è discostato da questa linea è stato un allievo poi disconosciuto per buona parte di Longhi, cioè Federico Zeri, che è un personaggio che anche in termini di scrittura si è assolutamente discostato da quella che era la lezione di Longhi.
Simone Soldini, perché ci stiamo anche avviando alla conclusione di questa conversazione, c'è stato un punto di svolta, una battuta d'arresto anche storicamente, lei mi diceva anni 60, l'arrivo della pop art, di un certo mercato dell'arte, e questa tendenza insomma si è un po'...
Sì, allora c'è di recente è uscito un libro di Tovaglieri molto simpatico e molto anche dettagliato, dove mette in campo le due squadre, quella longhiana e quella venturiana. Stravince quella venturiana, poi non so se è stato maestro quanto lo è stato Longhi, però stravince. Cioè anche Calvesi, scrivendo ad Arcangeli, dice: tu vedi troppo passionalmente e soggettivamente, io più oggettivamente. E in effetti poi l'arrivo nella metà, circa metà, inizio anni 60, delle neoavanguardie, l'influenza del mercato, la settorialità, la tecnificazione dell'arte hanno portato alla critica a essere a un ruolo minore, a un ruolo decisamente minore, non si scrive più, c'è l'idea di Arcangeli, di costruire questi mondi artistici, questa storia andava persa, forse era anche un po' ambiziosa. Abbandonano in molti nei nostri otto protagonisti, penso Orelli, che vive l'arte per amicizie, E c'è invece chi si rivolta a questa influenza del mercato, dell'internazionalismo, dell'arte, che è Testori. Testori è una figura importantissima nella mostra e si rivolta e parla appunto di avanguardie conservatrici e imperanti e propone la sua divisione, sempre molto legato alla figura.
Beh, ci si potrebbe chiedere qual è oggi lo stato della critica d'arte, però magari questo richiede un'altra puntata. Io ricordo intanto che la mostra apre oggi, il titolo è Una storia di arti e di poesia ed è aperta fino al 6 luglio ed è accompagnata da un catalogo, dicevamo che più che un catalogo è veramente uno strumento di approfondimento, molti saggi, un'antologia di scritti, insomma. Ma veramente è uno strumento complementare, direi, al percorso espositivo. E io allora ringrazio intanto i nostri ospiti per essere stati con noi. Lo ricordo, il curatore dell'esposizione storico dell'arte Simone Soldini e lo storico dell'arte, critico d'arte Claudio Spadoni. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Per la mostra della settimana andiamo oggi a Berna, dove al Kunstmuseum è in corso la prima grande retrospettiva svizzera dedicata all'artista torinese Carol Rama, figura al di fuori delle correnti e dei gruppi artistici, che a partire dagli anni 30 del Novecento realizza opere sperimentali e radicali che hanno aperto la strada all'arte femminista di oggi. Un ampio corpus di opere in cui Rama sviluppa i suoi temi cardine, il desiderio e la sessualità femminili, la follia, la malattia e la morte. Lu Lepori ha intervistato per noi la curatrice dell'esposizione, Livia Vermuth. Sentiamo.
1980 war es, als sie in Mailand in der berühmten Ausstellung teilnahm, die andere Hälfte der Avantgarde.
Carol Rama venne scoperta, o meglio riscoperta, solo nel 1980, quando venne invitata a partecipare alla famosa mostra del Palazzo Reale di Milano, L'altra metà dell'avanguardia, che metteva finalmente in luce l'importanza delle artiste donne nella grande stagione avanguardista dell'epoca moderna. La curatrice Lea Vergine, che venne molto contestata all'epoca, limitò il suo lavoro alle artiste operanti tra il 1910 e il 1940, tra cui spiccavano diverse riscoperte, come quella di Merit Oppenheim o appunto quella di Carol Rama, che era nata nel 1918. Il problema con l'opera di Rama era la sua versatilità, che non favoriva il collegamento diretto con una sola corrente artistica dell'epoca. Anche il suo periodo di adesione al movimento dell'arte concreta durò solo una decina d'anni, perché Rama continuava a sperimentare nuovi materiali e nuovi formati espressivi. La sua opera è tuttavia attraversata sempre dagli stessi temi. Il corpo coatto, la sessualità femminile, la follia e la guerra sono presenti nel suo lavoro fin dagli anni 40. Direi che il suo stile si è reinventato quasi ogni 10 anni, ma allo stesso tempo l'artista è sempre rimasta fedele a se stessa.
Ha un eigenen Stil gefunden und ist sich eben immer treu geblieben. Dass sie sich eben auch gegen diese Definitionen oder Konventionen stellt so früh, also wir müssen uns vorstellen.
La grande costante è stata la sua opposizione alle definizioni troppo strette, che si trattasse di convenzioni sociali o di modelli artistici. Dobbiamo immaginare che quando produsse i suoi primi acquarelli tra la metà degli anni 30 e la fine della Seconda Guerra Mondiale, le immagini, i temi che prediligeva erano totalmente scandalosi. Rama osava mostrare il piacere femminile, ad esempio, in un'epoca in cui il fascismo aveva rigettato la donna, come madre, sposa, sottomessa, nel cerchio stretto del focolare domestico. L'artista aveva solo 17 anni quando iniziò da autodidatta a disegnare. Veniva da un ambiente estremamente borghese, pur segnato dalle drammatiche vicende della madre internata e del padre suicida. Quando tentò di esporre nel 1945 la serie delle Appassionate, che mostrava la donna dalle gambe mozzate, uomini plurifallici, corpi difformi, lo scandalo finì per impedire la mostra prima della sua apertura. Rama ha poi affermato che fu lo stesso Vaticano a vietarla. È un aneddoto non verificato, ma molto sintomatico, direi, perché l'artista ha sempre parlato delle sue opere, ad esempio degli elementi biografici, con grande trasporto, ma non sappiamo esattamente quando fossero vere le sue affermazioni.
Also man weiß nicht genau, hat das so stattgefunden oder nicht. Und vielleicht auch diese kranken oder krank gemachten Körper zu sehen und sich dann gleichzeitig zu fragen.
La presenza nei suoi primi acquarelli di questi corpi malati o di una sessualità esuberante è però un modo soprattutto per chiedersi che cosa significhi sano e malato, di interrogare la follia della donna, della madre, in senso anche sociale, e questo sarà una costante di tutta la sua opera. Rama è stata un'osservatrice lucida del suo ambiente d'origine e della famiglia tradizionale, della vita quotidiana e della sua epoca. I primi acquarelli nascono dall'esperienza traumatizzante delle visite alla clinica psichiatrica in cui era internata la madre, a cui il padre, tra l'altro, non aveva accesso. Sono dunque anche l'espressione di una critica e di una conoscenza matrilineare, di una lunga storia di sottomissione e obliterazione della donna, che ci parla ancora oggi con grande intensità.
Und das sind Geschichten, die es heute noch gibt. Sie war eine hochintellektuelle Künstlerin, sie war wirklich auch sehr versiert und interessiert an der Kunstgeschichte.
In realtà era un'artista molto intellettuale, molto preparata e interessata alla storia dell'arte e alla storia in generale. In questo senso il suo lavoro era all'avanguardia perché interdisciplinare. Carol Rama si era costruita una rete molto ricca di amicizie intellettuali e letterarie, non limitata solo ai pittori e ai scultori dell'epoca. Fu importante importante, ad esempio, il suo rapporto con Edoardo Sanguinetti o con il torinese Corrado Levi, artista, scrittore, docente di architettura al Politecnico di Milano. Era anche molto interessata alla scienza e ci sono sempre dei riferimenti a questo interesse nei suoi quadri.
Wirklich sehr interessierte und es immer wieder Referenzen auch in den Bildern gibt. Es sind sicher auch so diese Auseinandersetzung mit Wahn oder vielleicht mit diesen.
La sua opera è un ininterrotto esame delle istituzioni e del loro influsso sulla vita di tutti i giorni. Il tema dell'ospedale psichiatrico, molto presente all'inizio, decostruisce le nozioni di giusto e ingiusto, di sano e malato. Ma il suo interesse non era di tipo solo sociale o psichiatrico, perché il lavoro dell'artista era in primo luogo politico, polemico. Le tecniche utilizzate nel corso degli anni sono state molto diverse, ma questa unità tematica ha portato anche all'uso costante di certi materiali. Penso in particolare agli occhi di bambole in vetro, che vengono integrati all'inizio come objet trouvé di matrice surrealista, ma che ritornano anche nel pieno della nuova oggettività francese e per lei assumono significati simbolici chiaramente afferenti al surrealismo. Hanno una forza espressiva enorme per scandagliare l'interiorità umana.
Eingang eigentlich zum Inneren. Des Menschen. Also die Ausstellung ist auch so aufgebaut, dass sie einerseits schon eine Chronologie folgt, die man feststellen kann, aber
la mostra è strutturata in modo da seguire una cronologia, ma anche da indicare gli aspetti tematici e le costanti di quest'opera. Carol Rama attraversa certo varie fasi, dal realismo brut degli inizi, passando per la fase concreta in cui si distinguono gli influssi di Burio, di Fontana, per poi approdare a un'arte astratta che mostra una notevole conoscenza anche della produzione americana. Poi assistiamo a un ritorno del figurativo, ma sono i supporti che cambiano qui. Disegna ad esempio su piani di lavoro architettonici. Proprio per questo nell'esposizione a volte abbiamo deciso di mischiare le varie epoche per evidenziare il fatto che esiste un legame forte tra tutti questi stili così diversi. La sua è un'opera che si costruisce attraverso l'opposizione al fascismo e al disgusto per il corpo umano, che tratta il sesso e la malattia in maniera cocciuta e costante. Anche nella fase più legata all'uso di oggetti che vengono integrati nei quadri come portasigarette, siringhe, occhi di vetro, l'artista sembra sempre interessata a ciò che non si può dire o mostrare in pubblico, a ciò che nascondiamo nella nostra psiche. In questo il legame con il surrealismo è sempre rimasto fortissimo.
Da gibt's wieder der Bezug zum Surrealismus natürlich. Es ist der Moment und das finde ich bezeichnend, wo sie sich entschließt nach dem Krieg in diese Bewegung, die sich ja wirklich gegen diese.
Il momento che personalmente trovo significativo in cui decide di aderire all'arte astratta nel secondo dopoguerra con il movimento d'arte concreta mostra davvero il suo impulso di protesta contro l'estetica realista che era stata portata avanti dal fascismo tramite il novecentismo e il ritorno all'ordine. A Carol Rama non piaceva essere irrigidita in un solo movimento, ma non è un caso che in quel periodo storico preciso volle essere anche parte di un gruppo, di un ordine spirituale nuovo, di un movimento di ribellione, anche se poi la sua adesione al movimento si interruppe e lei continuò la sua strada in tutta libertà.
Also nicht gebrochen, aber es ist aus der Bewegung ausgetreten. Und das ist einerseits biografisch also direkt aus der Familie, dass eben der Vater diese Fabrik hatte für Autoteile.
L'uso successivo delle camere d'aria delle biciclette ha in realtà anche basi autobiografiche, perché il padre era proprietario di una fabbrica che produceva pezzi di ricambio per le auto. Fu il fallimento di questa impresa che lo portò al suicidio nel 1940. Ovviamente c'è anche il retroterra di quella Torino industriale in cui le grandi fabbriche del lingotto producevano le autovetture del miracolo economico. Le composizioni create con questi copertoni molli di seconda mano, forati, sporchi, mostrano un interesse spiccato di Rama per materiali spuri che mettano ancora una volta in primo piano l'ambivalenza della fisicità, che rispondano a una mascolinità marziale con la mollezza della gomma, così vicina alla fragilità elastica della pelle umana. È un materiale carnale, anche in parte erotico, ma che allude allo stesso tempo ai corpi bruciati dalla guerra. Anche in questo caso l'uso del materiale è un grido contro la guerra e contro tutte le altre regole sociali.
Auch gegen den Krieg, aber gegen andere gesellschaftliche Regeln. Sie ist eine luzide Beobachterin ihres Alltags und wirklich eine engagierte Künstlerin, die auch nicht müde
Rama
wird.
Rama era un'osservatrice lucida della vita quotidiana e al contempo un'artista impegnata, che non si stancava mai di mettere in discussione ciò che è vero e non è vero, ciò che ha valore e ciò che non ha valore. Era nata durante la Prima Guerra Mondiale e ha iniziato a lavorare a ridosso della Seconda. Le guerre, per una donna nata in quell'epoca, hanno veramente plasmato la società, i ruoli di genere, le disuguaglianze sociali. E sempre le sue opere hanno preso posizione, seppure in maniera poetica, traslata, a volte materica. Fino agli anni 70, quando ha realizzato una serie di opere contro il Vietnam, o si è ispirata alle fotografie del fungo atomico per denunciare l'assurdità della guerra fredda. È davvero spaventoso oggi constatare quanto queste prese di posizione siano ancora attuali, specialmente nei tempi bui in cui viviamo. Rama citava spesso Allen Ginsberg, che affermava che alla fine una poesia ci salverà, anche se il mondo sta per finire.
Cita Ginsberg, dass quasi auch wenn die Welt untergeht, die Poesie schlussendlich wird uns retten.
Abbiamo sentito l'intervista realizzata da Lou Lepori a Livia Vermouth, curatrice della mostra che il Kunstmuseum di Berna dedica a Carol Rama fino al 13 luglio. E prima di salutarci, le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. Immaginate di esplorare il mondo di Marcel Proust non solo attraverso i suoi scritti, ma anche attraverso le immagini che li ispirarono. È quello che fa il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid, che fino all'8 giugno ospita Proust e le arti, una mostra dedicata alla profonda connessione esistente tra le arti visive e l'opera del grande scrittore francese. L'esposizione, che riunisce 136 opere tra dipinti, sculture, libri, manoscritti, fotografie, disegni, abiti e tessuti, ricostruisce il raffinato universo estetico dello scrittore francese, svelando le influenze culturali che nutrirono la sua immaginazione e ispirarono luoghi e personaggi del suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto. Abbiamo parlato di Carol Rama in questa puntata. Vi segnalo la mostra in corso a Palazzo Reale a Milano, dedicata a un'altra importante figura di artista del Novecento, Leonor Fini, legata al movimento del surrealismo. Con questa esposizione i curatori intendono aggiornare le riflessioni sull'opera di Fini, che sviluppa temi fondamentali e attuali, quali la messa in discussione del genere, dell'identità, dell'appartenenza, dei modelli consolidati di famiglia, della mascolinità e della femminilità. Dal titolo Io sono Leonor Fini, il percorso espositivo riunisce dipinti, disegni, fotografie, arte decorativa, costumi, libri d'artista e documenti. È aperta fino al 22 giugno. Un'altra importante retrospettiva si è appena inaugurata al Kunstmuseum di Basilea con il titolo Medardo Rosso, l'invenzione della scultura moderna. E la mostra è un'occasione unica per scoprire e riscoprire l'opera di questo artista, concorrente di Rodin, che ha rivoluzionato la scultura intorno al 1900. Il percorso espositivo riunisce 50 opere plastiche e quasi 250 tra disegni e fotografia. L'esposizione resta aperta fino al 10 agosto. E infine andiamo a Chiasso, perché dal 31 marzo al 20 luglio il Max Museo ospita la mostra Bicicletta e motocicletta fra grafica e design, a cura di Stefano Pivato, Giorgio Sarti e Nicoletta Ossanna Cavadini. Nel suo insieme la mostra intende raccontare come grafica e design si siano intrecciati nelle varie fasi storico-artistiche, fino a raggiungere la contemporaneità con uno sguardo anche agli scenari futuri. Nelle quattro sale del Max Museo sono esposti oltre 50 manifesti, a partire dal 1890 fino ai mitici anni 60, firmati da grandi maestri a cavallo dei due secoli. Alla produzione grafica si affianca appunto il design, con esemplari originali di biciclette e moto d'epoca, e fra questi anche rari modelli prodotti in Svizzera. Con questo è tutto per oggi, io ringrazio i nostri ospiti, lo ricordo, Simone Soldini e Claudio Spadoni, grazie anche a Gianni Zocchi che ha curato la regia tecnica. Potete ascoltare questa e altre puntate di Voci Dipinte sulla pagina podcast tramite l'applicazione RSI Play. La settimana prossima dedicheremo una puntata intera alla figura di Gnele Toroni, artista ticinese di fama internazionale, celebrato in queste settimane con due progetti espositivi a Locarno e ad Ascona. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Emanuela Burgazzoli al microfono un saluto e a risentirci sempre su Rete 2.